Buongiorno, ben ritrovati a Tutto in Famiglia, ben ritrovati ad una nuova puntata, pronti con una serie di argomenti e di ospiti con cui chiacchierare quest'oggi. Cominceremo con il dottor Bernardo Paoli, autore di un libro che può interessarvi, dipende da come vivete, da quanta leggerezza avete nell'affrontare le difficoltà. Il titolo di questo libro è La sottile arte di incasinarsi la vita, come evitare le trappole della mente e vivere felici. Per esempio, una trappola facile, anziché trovare soluzioni pensate ai problemi. Questa è una trappola che vi rende infelici, vi sottrae energie, vi toglie forse anche qualche buona relazione, perché la gente poi si stanca di sentire problemi su problemi. E ci sono, oltre a questa, un'altra serie di 39, sembra, 40 trappole in totale, ci sono altre 39 trappole che non vi rendono la vita facile.
Sicuramente ci ritroveremo, ciao Annalisa, buongiorno a tutti voi, in una di queste trappole, perché poi lo psicologo che andremo a sentire ci spiegherà che fa riferimento proprio a storie che ricorrono, e quindi ognuno di noi secondo me ritroverà la sua storia, però avremo anche forse qualche indicazione per uscirne. Poi volteremo pagina, sicuramente una trappola mortale è il condominio. Annalisa, noi lo sappiamo bene perché settimanalmente riceviamo email e richieste dei nostri radioascoltatori vivendo
sì,
in condominio.
Solo,
insomma,
noi inneschiamo anche litigi.
Esatto.
Ci occupiamo anche di questo, cioè nella vita privata, quando ci avanza un po' di tempo, inneschiamo anche litigi in condominio.
Esatto, ci piace rendere frizzante la vita condominiale. E gireremo la richiesta di un'ascoltatrice che si chiama Giorgia, che ha un giardino privato all'interno del condominio e vuole, insomma, sapere come regolarsi.
Come
per
gestire
l'uso esatto di questo giardino. Beata te, Giorgia, tutta la mia invita. Abbiamo girato la tua richiesta al dottor Antonio Pazzonzi della NACI, che ti risponderà verso le 11 in diretta.
Ma tu sei invidiosa per il giardino o per i litigi?
Perché sono invidiosa per tutti e due. Sì, perché mi piace anche litigare, ma il giardino sopra di tutto, insomma, quindi potrei
litigare nel giardino.
Esatto, mettere insieme le due cose.
Senti, scusa, scendi un attimo così intanto
esatto.
Vedi lo spazio,
i cactus metto a disposizione
e poi litighiamo meglio.
Esatto. E questa può essere un'occasione anche per voi per intervenire in diretta, come fate sempre, al 334-9229-505 per porre ovviamente le vostre domande e le vostre questioni. Sono giorni importanti questi dedicati all'ambiente, si stanno muovendo tutti gli studenti del mondo per seguire questa giovane attivista Greta che insomma è diventata famosa proprio per il suo intervento all'ONU, e insomma lei tra l'altro è stata proposta per il Nobel per la pace. Domani tutti gli studenti del mondo saranno in piazza per il clima, anche quelli italiani che portano avanti un progetto che si chiama Non ti scordare di me. Ne parleremo quindi con Lega Ambiente e chiuderemo in bellezza
con un evento che sarà si terrà nella nostra città in questo fine settimana. Si chiama Conference, è un festival internazionale che per la prima volta fa tappa in Italia. Ne parleremo con Maya Vassallo, ricercatrice e fondatrice di un'associazione romana che si occupa di temi che riguardano le donne e le dee, quindi avremo in diretta la Vassallo in chiusura e parleremo di questa bella iniziativa che ci aspetta alla Casa Internazionale delle Donne in questo fine settimana. Cominciamo dalle trappole della mente, come allontanarle e come cercare di avvicinarci al grande obiettivo di tutti noi, che è la felicità.
Tutto in famiglia, a cura di Livia Ventimiglia, con Annalisa Colavito.
Quante volte vi capita di sentirvi infelici perché siete intrappolati, che ne so, in un pensiero che proprio non riesce a liberarvi la mente? Ci sono delle trappole mentali che ci complicano in qualche modo la vita e sembra che basti poco per allontanarle ed essere felici. Ne parla Bernardo Paoli nel libro Come evitare le trappole per la mente, oggi in diretta con noi su Radio Cusano Campus. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Quali sono le trappole mentali in cui ci arrovelliamo, ecco, più frequentemente, dottore?
Allora, intanto diciamo che non è così semplice togliersi da queste trappole, nel senso che identificarle, ecco, sembra essere semplice, poi togliersi da queste trappole ci vuole un po' di step, diciamo, da fare. Dipende dal tipo di trappola, ce ne sono nel libro La sottile arte di incasinarsi la vita, ne ho identificato le 40 principali e sono comunissime, no? Da lamentarsi a restare ad esempio all'interno di un ambiente limitante anche da un punto di vista familiare o lavorativo, accettare come l'unica realtà possibile, no? Quell'ambiente, procrastinare, autocelebrarsi ad esempio, cioè sopravvalutarsi, no? O come anche sottovalutarsi. Potremmo andare avanti.
Beh, autocelebrarsi è una tecnica in realtà per sentirsi meglio, per aumentare l'autostima in autonomia, quindi ci renderebbe pure felici teoricamente.
Sì, proprio in teoria, perché comunque l'autostima uno la costruisce vedendo che riesce a ottenere degli effetti, quindi con l'efficacia di ciò che fa. Autocelebrarsi è un grande inganno, nel momento in cui io metto sempre me stesso al centro, mi metto sempre sotto i riflettori, questo è semplicemente la dimostrazione di quanto sei piccolo, non di quanto sei grande, no?
Questo libro sembra proprio diretto alle donne, dottor Paoli, perché io sono convinta che questa sia una caratteristica tipicamente femminile, quella di incasinarsi la vita, cioè di fermarsi ad un certo punto perché ci siamo allacciate alle persone, ai fatti, al passato, al presente, alle paure. Cioè mi sembra una dimensione proprio tipica del genere femminile.
Anche gli uomini si comportano così ogni tanto. Anche gli uomini si lamentano, per esempio, in continuazione.
Dipende, la lamentela di solito è più femminile che maschile, come trappola di solito. Però questa della coerenza a tutti i costi è molto nazional popolare, quindi è trasversale ai generi. Cioè, anzi, se forse dovessimo identificare la trappola più grande, più generale, una di queste sicuramente è essere sempre coerenti con se stessi. E quindi arrivare a... non essere mai divergenti, quindi se questa cosa l'ho sempre fatta così, allora va bene così. E questo è un principio in qualche modo anche economico con cui funziona la nostra mente, perché pensate per esempio, c'è stato fatto questo esperimento in psicologia sociale di come puoi costruire un messaggio per essere persuasivo, veniva fatto in albergo e i messaggi erano due. Uno era: devi buttare per terra l'asciugamano quando l'hai utilizzato. L'altro messaggio era: in questo albergo si usa buttare per terra l'asciugamano quando non l'hai utilizzato. E questo secondo messaggio funzionava, il primo no, il secondo sì. Cioè noi siamo abituati a ragionare per usanze, per consuetudini, e questo è il trappolone, il mega trappolone.
Ma secondo me l'altra strategia efficace per liberarsi dalle trappole della mente è capire che ci siamo intrappolati, e forse è la più complicata. Io come faccio a capire che mi trovo in un vortice che mi toglie energie, mi toglie felicità, mi toglie serenità?
Ma il libro l'ho scritto un po' per questo. L'idea era di raccontare delle storie, perché quando fai self-help il problema è come fai poi a farti una sorta di autovalutazione di ciò in cui sei intrappolato. Allora la mia idea è stata: vabbè, io ti racconto 40 storie, sono 40 dialoghi su 40 trappole, inizio intanto a identificare dov'è che ti identifichi di più, cioè qual è la trappola in cui noti di essere più simile alle cose che fai. E questo è un inizio, diciamo, di un percorso, perché l'autoconsapevolezza non necessariamente è uno strumento di miglioramento, però sapere a chi assomigli e sapere questa persona a cui assomigli cosa ha fatto per uscire, penso che questa sia invece una buona strada per fare self-help.
Insomma, possiamo avere un'idea, ecco, se non altro che qualcuno ci è riuscito e magari possiamo adottare la stessa strategia. Dottor Paoli, c'è un tema legato anche alla nostra formazione, alla nostra educazione, perché se i miei genitori mi insegnano ad essere coerente, mi insegnano ad essere, a perseguire magari un obiettivo con quella determinata coerenza, se mi insegnano
a cercare soluzioni e non problemi, per esempio,
oppure determinati principi che però ad un certo punto mi vincolano, mi insegnano ad essere servizievole, mi insegnano ad essere disponibile nei confronti degli altri, sono tutte cose che poi alla lunga possono diventare dei lacci e prostrarmi e buttarmi dentro un imbuto, perché magari dopo sarò un adulto che non riesco a dir di no, che non riesco magari a liberarmi da quella strada che devo percorrere necessariamente.
Sì, sì, le trappole sono... Allora, diciamo che alla fine del libro parlo di quelli che chiamo club psicologici, cioè delle inclinazioni psicologiche che in qualche modo ognuno di noi ha, o almeno una ce l'hai di questa inclinazione psicologica. E a queste inclinazioni psicologiche corrispondono una serie di trappole. Ora, quindi, la tendenza a intrappolarci è anche una tendenza un po' genetica, cioè non è tutto soltanto educazione, c'è anche tanta familiarità, diciamo, genetica, quindi semmai lo zio, il nonno, il trisavolo, cioè,
e comunque, faceva lo stesso.
Esatto, e comunque sia, anche se siamo 7,4 miliardi di Homo sapiens, i club psicologici non sono un numero infinito. Io ne descrivo 9, però insomma sono di più, però non sono un numero infinito. Quindi comunque c'è una storia psicologica che ci accomuna. Quindi c'è questo retaggio genetico e poi sicuramente c'è l'educazione, ci sono le esperienze di vita, ci sono anche cose che, azioni che casualmente uno mette in atto e poi ci si aggancia come se fosse l'unica cosa che puoi fare e continua a ripetere. È la reiterazione di una strategia fallimentare che è la causa del mantenimento del problema.
E quando infatti siamo recidivi in un errore è proprio lì che sbagliamo e che dovremmo trovare una via d'uscita alternativa e capire che abbiamo sbagliato. Senta, dottor Paoli, abbiamo detto prima che c'è un fattore genetico che ci intrappola in certi modi di fare, in certi modi di pensare. Secondo me può incidere invece anche lo stress, la nostra condizione psicologica, la vita che conduciamo o addirittura anche le età. Per esempio, i bambini penso che non si intrappolerebbero mai in una fissazione.
Allora, diciamo che l'età e anche lo stress, più che diciamo incidere sulla quantità di trappole, incidono semmai sulla rapidità con cui si riesce ad uscirne. Tant'è che quando si fa, ad esempio, terapia con le famiglie, bastano poche indicazioni ai genitori per far sì che il bimbo si tolga da, non so, un rituale compulsivo, una certa ossessione, cioè, i bambini sono molto più rapidi nel cogliere, diciamo, che una volta indirizzati nell'andare nella strada buona. Più si va avanti sicuramente negli anni e più una persona è sotto stress, e sicuramente più fa fatica a rialzarsi. Quindi cadere, se mai cadiamo tutti, però la domanda è, ok, rialzati, e quante volte riesci a rialzarti, no? Come dice un aforisma, l'intelligenza non è quante volte cadi, ma quante volte ti rialzi dopo che sei caduto, no?
Ma dottore, ma se incasinarsi la vita è in realtà un motivo di vita, perché togliere questa soddisfazione a chi vive di problemi?
No, è impossibile non incasinarsi la vita, perché non ho questo presupposto, cioè la vita è problemi da risolvere, quindi non c'è... La vita è, in qualche modo, è problem solving.
Sì, ma ci sono perché causano dolore. Cioè, sì, scusa, una trappola ti toglie benessere.
Sì, da una parte. Dall'altra,
e se
però
vuoi
ci
essere
sono...
felice, devi eliminare la trappola.
Lo so, però ci sono delle persone che viaggiano bene con le loro trappole, cioè che si sentono vivi proprio nel momento in cui hanno dei problemi da
dover
risolvere.
Affrontare.
Esatto.
Ma non lo so.
E ne conosco migliaia.
Sì, sono vere entrambe le cose, sia che la felicità corrisponde al saper superare problemi, sia che di problemi si vive. Credo che però il tema vada spostato su un altro punto, cioè qual è il tuo obiettivo? È difficile se no fare un discorso generale che possa andare bene per tutti. Allora, se invece tu mi racconti qual è il tuo obiettivo, allora andiamo a analizzare su quell'obiettivo cos'è che ti frena e che cosa ti fa accelerare. Allora, così diventa interessante, e anche se stare in cima all'Olimpo a fare i discorsi generali, ok, è difficile davvero generalizzare, cioè le generalizzazioni reali sono veramente poche. È molto meglio stare sotto l'Olimpo e iniziare a domandarsi, ok, nel mio piccolo, il mio piccolo obiettivo qual è, appunto, e come fare a raggiungerlo.
Come evitare le trappole per la mente ci aiuta a capire quali sono le più diffuse. Il dottor Paoli ne ha individuate 40. Esisterebbero per esempio gli ambienti limitanti che non ci fanno bene, ma anche lamentarsi in continuazione senza trovare soluzioni. È un'altra trappola molto frequente, secondo me, anche negli uomini, non solo nelle donne, e soprattutto ci mette nella condizione di vedere gli obiettivi più lontani, e penso che l'obiettivo principale di tutti è essere felici, quindi tutti vorremmo essere felici e sereni, allontanarci da certe dinamiche. Grazie dottor Paoli, a risentirci.
Grazie a voi.
E insomma, ricordiamo il libro La sottile arte di incasinarsi la vita. Davvero noi ne siamo delle esperte come donne. Io ribadisco il tema delle donne, cara Annalisa,
siamo delle esperte fino a che non ci interroghiamo sul
perché
ci siamo intrappolate.
Io a volte mi trovo in situazioni veramente rocambolesche ed incredibili in cui mi rendo conto di essermi infilata volontariamente per una serie di motivi, primo fra tutto il fatto di non voler mai dire di no, no, non di non saperlo fare, ma di non volerlo fare per non dare dispiacere, per magari essere di supporto, di sostegno. Poi mi trovo arrovellata in un vortice di guai.
Senza uscita.
Senza uscita.
Però il fatto che riesca ad accorgerti è un grande aiuto per evitare di ritrovarti nelle stesse situazioni e finalmente magari imparare a dire di no.
E vediamo se questo libro mi può aiutare.
Chissà se il governo dirà di sì o di no ai 9 euro minimi, lo stipendio minimo che ogni lavoratore dovrebbe avere. C'è gente che guadagna molto meno. E ci sono due proposte di legge, una della pentastellata Nunzia Catalfo che prevede 9 euro lordi all'ora, un'altra invece di Mauro Laus del PD che chiede 9 euro netti come soglia minima. In Europa questa tecnica, diciamo, dei 9 euro all'ora, se così si può dire, la applicano 22 paesi su 28, tra questi c'è la Germania. Ovviamente ci sono dei pro e contro, di positivo, di buono c'è che i lavoratori guadagnerebbero di più e il loro lavoro diventerebbe un tantino più dignitoso, di contro le aziende potrebbero reagire perché dovrebbero tirar fuori più soldi e potrebbero ridurre le ore di lavoro ai dipendenti, ai lavoratori. Il problema riguarda soprattutto i privati, staremo a vedere come evolveranno le cose e il problema è più accentuato nel settore dell'agricoltura.
Ah, pensate, perché lì probabilmente ovviamente c'è anche un tema di tipo di contrattualità, ma voi pensate anche il lavoro domestico, no?
Anche.
Quello che tra l'altro non soltanto è sottopagato ma a volte addirittura in nero, noi spesso ne parliamo, potrebbe essere una misura interessante che porterebbe giovamento a moltissimi lavoratori. Stiamo a vedere come andrà a finire questa vicenda, insomma, ma sembra che se ne stia dibattendo. Credo che la prospettiva sia abbastanza lunga, però
staremo a vedere.
Adesso le ultime notizie e tutto l'aggiornamento sulle novità con Misa Urbano in studio.
Poi torniamo in diretta
subito dopo.
Famiglia, a cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito. Tutto in famiglia, a cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito.
Siamo ritornati in diretta dopo questo bellissimo classico della musica, The Look of Love. Questa è Radio Cusano Campus, è la radio dell'Università Niccolò Cusano e facciamo informazione, raccontiamo le famiglie, raccontiamo tante volte anche gli scivoloni dei politici, un po' perché ci diverte, un po' perché in uno scivolone ci può cascare chiunque, non solo un politico. L'ultimo è Nicola Zingaretti, che ha detto: chiediamo che i bandi non si interrompino. Non si interrompano, credo.
Non si interrompino.
E il congiuntivo sembra essere il nemico dei big della politica. Non scherzano anche gli altri. Matteo Salvini si limita in genere a una comunicazione più semplice possibile, appena un po' più articolata delle scritte che sfoggia sulle felpe. Appena il messaggio si fa più complesso, arriva un emoticons e bacioni a tutti. Chiude così. Beh, è più furbo però.
Sì, assolutamente. Evita il congiuntivo come la
peste.
Esatto.
Semplifica le cose. Ma ora io mi chiedo, i congiuntivi possiamo sbagliarli tutti, alcune volte anche per un lapsus, forse quello di Zingaretti è stato un lapsus, io spezzo una lancia a favore di Nicola Zingaretti, ma non li abbiamo studiati o li sbagliamo perché non li abbiamo capiti, non ce li hanno spiegati bene? Secondo me c'è anche questa ipotesi.
Sì, forse per le nuovissime generazioni, ma penso che per la generazione di Zingaretti i congiuntivi siano stato uno di quei capisaldi dell'istruzione.
Dici?
Perché ci si studiava veramente forte.
Secondo
insomma.
Me in tanti casi il congiuntivo non è stato studiato e non è stato spiegato a scuola.
Dici, sei sicura di questo?
Certo, poi nella
vediamo.
Vita c'è sempre tempo per studiare, bisogna anche dire questa cosa.
E per ascoltare chi sa parlare, ma chissà quanti effettivamente in Italia effettivamente cercano, no, di abbreviare. Io tra l'altro sui social mi diverto moltissimo a leggere soprattutto nei commenti gli strafalcioni, no? Gli strafalcioni e gli strafalcioni.
Cioè non leggi ma leggi gli strafalcioni.
Sì, leggo i commenti perché è molto divertente vedere attraverso i commenti gli strafalcioni. Allora stiamo ovviamente cercando di metterci in
contatto con la nostra prossima ospite, perché insomma al telefono spento. Noi insistiamo però perché non abbiamo tema, perché uno dei temi che tratteremo tra pochissimo sarà quello dell'ambiente. Rimandiamo il colloquio con Pazzonzi di qualche minuto, il tempo che si liberano, perché il tema dell'ambiente sta diventando sempre più ad appannaggio dei giovani e siamo felici di questo, ed è grazie soprattutto all'intervento di questa ragazza che adesso ha 16 anni e che si chiama Greta, e che per un anno, pensate, tutti i venerdì ha scioperato da scuola e si è messa davanti al Parlamento svedese cercando di sensibilizzare sui temi dell'ambiente i politici. E questa mobilitazione piano piano ha ricevuto consenso ed è stata seguita naturalmente da altri ragazzi, al punto che adesso, domani in particolar modo, gli studenti di tutto il mondo, 98 paesi, si riuniranno in una protesta per l'ambiente, per sensibilizzare sui temi dell'ambiente. È una mobilitazione che ha ricevuto l'adesione di 98 paesi, arriva dopo mesi di manifestazioni nate dall'iniziativa appunto di questa sedicenne che si chiama Greta Thunberg, che è stata anche candidata, pensate, al Nobel per la pace. Lei è riuscita con le sue parole forti, ma anche semplici allo stesso tempo,
a coinvolgere
i politici, a richiamarli sul tema, dicendo non cose straordinarie, ma fondamentalmente con la passione che una ragazza di 15 anni può
chissà
mettere sul tema.
Chissà se prima di Greta ci sono stati altri ragazzi, altre scuole che hanno fatto lo stesso e magari non sono stati ascoltati.
È possibile, perché questa ragazzina è riuscita ad arrivare dopo questi suoi venerdì di protesta al Parlamento Europeo, alla conferenza dell'ONU che si è svolta a Katowice in Polonia, e anche davanti ai Gotha dell'economia a Davos. E nonostante appunto fossero tutti d'accordo, i politici non si sono mossi, cioè sappiamo che è stato un grande buco nell'acqua, e lei richiama fortemente alla responsabilità che noi abbiamo e al poco tempo che ci rimane per farlo. Esatto. E allora anche gli studenti italiani si stanno mobilitando in questo senso in questi giorni, domani insomma ci sarà una manifestazione, ma intanto operano nelle loro scuole con un progetto ideato da Lega Ambiente, di cui parleremo tra pochissimo con una dirigente di Lega Ambiente, che si chiama Non ti scordar di me, questa mobilitazione, ma è un progetto che porta i ragazzi, partendo proprio dai loro cortili, no? dalle zone verdi vicino alle loro scuole, adiacente alle loro scuole, a prendersene cura.
Ed è l'operazione Scuole Pulite. Secondo me però, Livia, prima di Greta molti altri si sono occupati di questa questione, molti altri ne hanno parlato, solo che Greta adesso, un po' perché è tenace, un po' perché ha usato le strategie giuste, un po' perché forse la politica è pronta ad accogliere e trattare questo tema, è riuscita ad ottenere insomma una risonanza importante. Ci sono una serie di fattori che incidono a suo favore, però da tempo si parla dei problemi ambientali.
Però 15 anni sono pochi per decidere così improvvisamente.
Sì, mi verrebbe da pensare, ma come mai non gioca ancora con le bambole anziché
è perché è una ragazza svedese con tante idee. No, poi la dovete vedere, non so, molti probabilmente se la ricordano in questi interventi all'ONU, ha un viso severo, proprio di questi severi, imperdonanti e imperdonabili, e poi con queste trecce lunghe insomma che la rendono ancora più austera.
Chissà,
ecco,
chi c'è dietro le spalle di Greta, scusa.
Allora,
se
dietro le spalle
se è protetta dalla famiglia,
ecco,
se
i genitori sono interessanti perché sono due artisti i genitori, la mamma è una cantante lirica
e magari la stanno aiutando.
E sicuramente il papà è un attore. Beh, probabilmente appoggiano il fatto che la bambina il venerdì, invece di andare a scuola, vada a protestare davanti al Parlamento svedese con i suoi cartelli, no, per l'ambiente. Quindi probabilmente l'hanno lasciata fare. Ma c'è una curiosità che ho letto su di lei, che la mamma, che è una cantante lirica e quindi gira il mondo ovviamente per teatri e per le rappresentazioni, ha smesso di prendere l'aereo perché Greta è contro ovviamente l'inquinamento degli aerei.
Ora, addirittura sta diventando una favola questa storia,
sembra
un po' una favola, i dettagli di questa storia sembrano fiabeschi, sembra che insomma sia una storia davvero sopra le righe. Certo, se succedesse ad uno studente in Italia di andare a protestare davanti al Parlamento da solo ogni venerdì, secondo me qualcuno lo prenderebbe pure per pazzo.
Sì, secondo me non se lo filerebbero in molti. Sentiamolo questo discorso di Greta, che insomma ha commosso il mondo, ma soprattutto lo ha invitato ad una riflessione. Sentiamolo e poi salutiamo la nostra ospite.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden.
Il mio nome è Greta Thunberg. Ho 15 anni e vengo dalla Svezia. Molte persone dicono che la Svezia sia solo un piccolo paese e a loro non importa cosa facciamo. Ma io ho imparato che non sei mai troppo piccolo per fare la differenza. Se alcuni ragazzi decidono di manifestare dopo la scuola, immaginate cosa potremmo fare tutti insieme se solo lo volessimo veramente. Ma per fare ciò dobbiamo parlare chiaramente. Non importa quanto questo possa risultare scomodo. Voi parlate solo di una crescita senza fine in riferimento alla green economy, perché avete paura di diventare impopolari. Parlate solo di andare avanti con le stesse idee sbagliate che ci hanno messo in questo casino. Ma non mi importa risultare impopolare, mi importa della giustizia climatica e di un pianeta vivibile. La civiltà viene sacrificata per dare la possibilità a una piccola cerchia di persone di continuare a fare profitti. La nostra biosfera viene sacrificata per far sì che le persone ricche in paesi come il mio possano vivere nel lusso. Molti soffrono per garantire a pochi di vivere nel lusso. Nel 2078 festeggerò il mio 75esimo compleanno. Se avrò dei bambini, probabilmente un giorno mi faranno domande su di voi. Forse mi chiederanno come mai non avete fatto niente quando era ancora il tempo di agire. Voi dite di amare i vostri figli sopra ogni cosa, ma state rubando loro il futuro davanti agli occhi.
And yet you are stealing their future in front of their very eyes.
Io chiedo scusa se sono troppo maliziosa, ma Greta, secondo me, ha pure gli autori, cioè non può scrivere da sola cose simili.
In realtà sembrano concetti
semplici. Greta è appoggiata
semplici.
Da qualcuno e agli autori. Vengano fuori le persone che sostengono Greta.
Io dico
favore.
Di no, io credo che a 15 anni si può essere in grado di fare un discorso così. Sentiamo che cosa ne pensa la nostra ospite Vanessa Pallucchi, vicepresidente di Legambiente. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Secondo lei sono in grado i 15 anni di oggi di parlare come Greta? Insomma, Greta è frutto di un'operazione o è proprio lei spontaneamente che, sentendo vivi questi temi dal profondo, è riuscita a parlare ai grandi della terra guardandoli negli occhi e facendo anche delle accuse molto dure?
Ma indubbiamente è una ragazza estremamente motivata e poi ha quella, diciamo, spirito diretto che hanno i giovani e i bambini. Non so se a voi è mai successo che all'interno di una situazione problematica poi il bambino dice quella frase che mette il dito nell'occhio e lei un po' ci ha messo il dito nell'occhio, perché in realtà è stata impietosa, state trovando delle scuse, allungate i tempi, ma i tempi non ci sono più. Io credo che tanti anni anche di educazione ambientale che abbiamo fatto nelle scuole, che abbiamo parlato, i ragazzi l'hanno molto assorbita e sono generazioni diverse dalle nostre che hanno, diciamo, visto nel paradigma ecologico probabilmente una possibilità di futuro e una volta cresciuti hanno visto un po' lo scarto tra quello che è il mondo come dovrebbe andare e quello come va.
Sì, perché poi quindi effettivamente la nostra educazione ambientale si limitava, no, negli anni 70-80 al concetto di non buttare la carta per terra, di riciclare però tanto quel che basta, però eravamo circondati da plastiche, plastichette, usa e getta, voglio dire, noi siamo cresciuti in quel tipo di cultura perché durante il boom economico naturalmente anche questo faceva parte, no, della nostra esposizione. Oggi i ragazzi sono completamente diversi, hanno degli input assolutamente diversi.
Hanno degli input diversi, ma soprattutto vogliono anche trovare una strada che spesso non riescono ad intravedere. Questi sono anche i figli degli adulti in crisi, questo non ce lo dimentichiamo, sono i figli degli adulti che hanno i posti di lavoro perduti perché un modello di sviluppo, diciamo, li ha lasciati a piedi. Infatti lei parla di giustizia ambientale, che in questo caso va anche a conciliare perfettamente con il benessere delle persone. Questo forse è il passaggio che mancava a quell'educazione ambientale che magari si faceva negli anni 70-80 o questa educazione allo sviluppo sostenibile, come si dice in maniera più moderna e attuale adesso, e lei proprio l'ha individuato questo legame, che è un legame che mette tutti su uno stesso piano e tutti ci fa riconoscere in un problema generale che è quello dei cambiamenti climatici, che non fa sconti a nessuno.
Lei è svedese, si tende sempre a pensare che i paesi del nord Europa siano dei paesi sicuramente civili e probabilmente ha un grandissimo senso civile e civico questa ragazza. Gli italiani come sono? Lei li incontra e tra l'altro in questi giorni parte, insomma, il progetto Operazione Scuole Pulite e anche i ragazzi italiani aderiranno domani a questo sciopero per l'ambiente. Insomma, come sono i nostri?
Ma i nostri ragazzi sono specchio un po' più che di quanto, diciamo, ricevono dalla scuola, sono specchio dell'educazione familiare. Se noi analizziamo anche chi scende in piazza per i Friday for Future, spesso sentendo questi ragazzi vengono da famiglie che li hanno motivati, quindi i valori che sono stati trasmessi a livello familiare, ma hanno anche molto a che fare con i territori. Noi in Italia abbiamo una grossa disuguaglianza territoriale, cioè abbiamo dei territori dove viene fatta ad esempio una raccolta differenziata che supera il 60%, in altri dove ancora i cumuli di rifiuti stanno ai bordi delle strade, e noi assorbiamo quello che è anche molto il nostro territorio nella nostra educazione, ma questo diciamo lo dimostrano anche i dati dell'OCSE PISA, una percentuale di peso molto importante ce l'ha sicuramente la qualità dei territori, e implicitamente cosa ci indica e come ci fa crescere il territorio in cui siamo nati. E quindi oggi i ragazzi sono un po' specchio anche di questa incoerenza, e per questo troviamo anche fulcri e nuclei di impegno da una parte e magari situazioni più di indifferenza da un'altra.
Il mio approccio democratico alle cose mi porta a pensare che come Greta ci sono tanti altri studenti e coetanei di Greta in Italia che pensano lo stesso e che sperano lo stesso per l'ambiente, solo che ho anche affermato che secondo me Greta è sostenuta da persone che la incitano in qualche modo a comportarsi in questo modo e a ottenere anche certi risultati, e in questo senso anche la scuola o le famiglie italiane potrebbero fare lo stesso con i loro ragazzi. La scuola, per esempio, potrebbe aiutarli a fare di più, dovrebbe aiutarli a fare di più.
La scuola non si deve fermare a quella che è diciamo l'informazione. Noi oggi l'informazione ce l'abbiamo tutti, è anche un problema anche del ruolo dell'ambientalismo. Noi per anni abbiamo sensibilizzato, sono 30 anni, ma anche prima, che l'allarme climatico diciamo è chiaro al mondo anche della scienza. Quello che manca anche al mondo della scuola è proprio agire concretamente. Questi ragazzi ci chiedono di agire per cambiare, e questo è il momento in cui ognuno si deve assumere la responsabilità. Noi immaginiamo solo gli stili di vita a scuola. Come Legambiente, ad esempio, noi facciamo questa campagna ormai da più di 20 anni, che è Non ti scordar di me, operazione scuole pulite.
Sì.
Se una scuola dovesse funzionare con un'ottima raccolta differenziata, con un efficientamento energetico, con formule di risparmio energetico, con mobili che sono sostenibili, con acquisti verdi all'interno della scuola, con una modalità cooperativa di rivolgersi l'un l'altro, noi già lì avremmo la piccola rivoluzione culturale. Quello che diciamo si batte anche Legambiente, cerchiamo di mobilitare famiglie e studenti affinché la scuola rappresenti tutto questo. Noi invece sappiamo che in Italia, ad esempio, sull'ambito dell'edificio scolastico abbiamo ben altri problemi, che sono addirittura la condizione basica, la sicurezza.
Esatto.
Quindi molto noi possiamo fare di cambiamento, ma dobbiamo proprio dare un segnale opposto a quello che abbiamo dato finora. Quindi le nostre scuole devono essere, noi sosteniamo il grande cantiere del paese.
Sì, il sistema sociale È vero, il sistema sociale può fare molto in questo senso, ma secondo me in questo momento, adesso, la politica è pronta più di prima ad agire, ad accompagnare i cittadini in questo cambiamento. Magari in passato non lo era.
In passato c'è stato un limite culturale, però se voi diciamo leggete un po' anche le posizioni dei partiti politici, anche di chi ci rappresenta in Parlamento, si fatica molto a passare da un proclama di intenzione rispetto alla qualità ambientale da dare al Paese e la realizzazione vera e propria. Bisogna avere coraggio, bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo, ma oggi è una necessità che va realizzata subito, immediatamente. Credo che questo discorso di Greta ci abbia due grandi elementi: che il tempo è finito e che gli adulti hanno in mano il pallino del cambiamento in questo momento, proprio perché deve essere fatto subito. I ragazzi lanciano un appello. Io inorridisco sempre quando vado alle iniziative pubbliche dove ci sono i ragazzi e le istituzioni, e le istituzioni dicono: ragazzi, lasciamo a voi in mano il futuro del cambiamento. No, non va proprio bene così.
No, esatto.
Il cambiamento deve essere fatto dall'adulto che in questo momento ha un ruolo. E quello è quello che ci chiede Greta, in questo è abbastanza diciamo vera e impietosa, non so se dietro a qualcuno, però sinceramente se bisogna fare diciamo proselitismo è meglio farlo su quello che sull'incentivazione ai consumi diciamo per esempio di merci, o piuttosto all'utilizzo delle fonti fossili. Allora in questo senso forza Greta.
Sono d'accordo perché è una rivoluzione che deve essere coerente, no? In tutti i settori, è un cambiamento che i giovani ovviamente sentono fortissimamente e che gli adulti però stentano a mantenere in tutte le sfaccettature, perché sì, magari siamo d'accordo con i temi ambientali, però continuiamo ad avere dei comportamenti di comodità assolutamente in contrasto con la filosofia ambientale. Allora dobbiamo cercare anche ovviamente noi adulti di trasmettere un messaggio sicuro e concreto, un lavoro che dobbiamo fare perché siamo noi quel meccanismo di cambiamento, come appunto la politica che non investe, perché il tema economico, secondo me, dottoressa Pallucchi, è sempre quello che alla fine smonta tutto.
Sì, allora, dietro a tutto questo c'è il cambiamento di modello di sviluppo, mi sembra chiaro che il modello di sviluppo che abbiamo perseguito finora ha mostrato due grandi limiti. Uno è il consumo delle risorse ambientali, non ha dentro di sé la cultura del limite, e l'altro è l'impoverimento delle persone. E quindi oggi c'è più povertà e meno qualità ambientale, e sicuramente diciamo non possiamo parlare né di crescita né di sviluppo in senso positivo. Bisogna cambiare modello, ma lo dobbiamo fare, iniziare da noi come consumatori, ad esempio, a fare delle scelte diverse. Se noi pensiamo, come ad esempio, su una politica virtuosa come la crescita del consumo di biologico, lì il consumatore ha fatto una spinta dal basso nella richiesta di cibo di maggiore qualità e ha funzionato. Allora lo dobbiamo fare sui packaging, lo dobbiamo fare sui mezzi di trasporto. Oggi le persone, ad esempio, chiedono sempre di più dei mezzi di trasporto collettivi, pendolari, più treni, più diciamo servizi all'interno delle città, e questo diciamo ad esempio non viene diciamo portato avanti, e questo significherebbe anche proprio un cambiamento di rinunciare all'auto privata e dare via a una forma di mobilità diversa, molto più sana, molto più salutare e anche diciamo appagante da un punto di vista sociale, perché le persone tornano insieme a spostarsi invece che in solitudine.
Sì, i cambiamenti si fanno insieme.
Esatto, e questo vuoi capire che ci sono però delle pressioni di un vecchio mondo che era basato sull'automobile e sul petrolio che rema al contrario. Molto abbiamo noi in mano, questa parte del mondo soprattutto che ha consumato molto e che oggi ha anche diciamo come dire le condizioni culturali per fare delle scelte diverse. E su questo dobbiamo fare una pressione noi, ma la dobbiamo rendere questa vita più appetibile, far capire alle persone che poi prendere un treno è una cosa molto più conveniente, molto più piacevole, e i nostri valori devono anche guidare le nostre scelte di consumo.
Assolutamente, anche le nostre scelte politiche, perché insomma ad un certo punto dobbiamo andare incontro a queste esigenze, e per realizzarle dobbiamo dare il nostro appoggio a chi insomma manifesta il desiderio di concretizzarle. Questo vale per un'amministrazione cittadina e vale anche per l'amministrazione di un paese. Credo che ormai sia appunto irrinunciabile il tema ambientale, e penso che appunto nelle prossime campagne elettorali saranno dei temi chiamati in causa molto più di prima. Prima proprio dell'ambiente zero, dottoressa Pallucchi, ho mai sentito campagne elettorali basate sull'ambiente. Il Ministero dell'Ambiente è sempre un po' in secondo piano rispetto agli altri, quando invece insomma
dovrebbe essere in primo piano.
Assolutamente, insieme a quello dell'economia, perché appunto dobbiamo cambiare il modello di sviluppo del paese. Lavorare sicuramente con i ragazzi è importante. Allora, questo progetto che è arrivato al 20° anno di Lega Ambiente, che entra nelle scuole, in quale ordine di scuole viene portato, dottoressa Pallucchi?
Questo non ti scordare di me, operazione scuole pulite in tutti gli ordini di scuole. Uh-huh. E quindi è una giornata di volontariato, la più grande mobilitazione di volontariato nel mondo della scuola italiana, dove vengono invitati genitori, insegnanti, studenti, ma anche cittadini a prendersi cura della scuola, con attività molto pratiche, molto concrete, che vanno appunto dalla rimbiancatura delle pareti piuttosto alla messa a dimora di piante, che in questo caso proprio appoggiando come iniziativa e campagna di Lega Ambiente questa mobilitazione per il clima, abbiamo incentivato le scuole a piantumare un albero per il clima. Mm-hmm. E per non ti scordare di me, quindi verranno fatte aperti molti cantieri, verranno fatti dei murales, ma soprattutto si mobiliterà la comunità scolastica per riconoscere anche il ruolo della scuola e prendersene cura. In alcuni casi saranno anche piuttosto vertenziali, perché noi sappiamo che alcuni edifici scolastici vertono in delle situazioni veramente di rischio per i ragazzi, e su questo è un lavoro che noi stiamo facendo da molti anni e che è un'emergenza nazionale, che non va assolutamente sottovalutata, sia per diciamo perché i nostri edifici meritano di essere belli, efficienti e di qualità, ma soprattutto non pericolosi. I crolli dei controsoffitti sono un po' nella cronaca all'ordine del giorno, e questo diciamo è insostenibile quello che accade nelle scuole italiane.
No, tra l'altro,
noi insistiamo che lì è il grande cantiere, appunto, anche sociale e anche economico, per rivitalizzare anche tutto il comparto dell'edilizia, su cui va messo a mano, perché per il momento invece ristagna purtroppo e non c'è, diciamo, un cambio di passo che vediamo significativo.
Domani è lo sciopero degli studenti, lo sciopero generale per il futuro, 98 paesi e gli studenti di tutto il mondo che si uniranno in questo sciopero che serve a sensibilizzare ulteriormente sui temi dell'ambiente. Noi lo faremo insieme a questo progetto di Lega Ambiente, gli studenti italiani in oltre 80.000 con 3.000 classi chiamate, insomma, attueranno questo progetto, non ti scordar di me, Operazione Scuole Pulite, per ripristinare, insomma, la bellezza, la sicurezza e anche, insomma, tutta la parte verde dei nostri ambienti scolastici. Grazie a Lega Ambiente, grazie a Vanessa Pallucchi, vicepresidente dell'associazione, che insomma abbiamo invitato anche per fare un'analisi del sistema, e speriamo che tante Greta possano ancora esserci, che sempre più giovani possano seguire il suo esempio. Grazie e buon lavoro, dottoressa.
Grazie anche a voi, domani tutti in piazza a sostenere i ragazzi.
Assolutamente,
per il
assolutamente. Grazie e buona giornata.
Oltre al problema ambientale c'è anche il problema delle bugie, delle fake news, che va arginato e risolto. Leggo da Formiche: a Mosca arriva la legge contro le fake news, timori e proteste. Nonostante il controllo sempre più serrato del flusso delle notizie e il consenso, seppur in calo, di cui gode ancora il governo di Mosca, questa volta il presidente russo potrebbe avere qualche problema. Domenica scorsa nel paese sono scese in piazza oltre 15.000 persone per protestare contro la legge che mette il bavaglio al web. Staremo a vedere come andrà a finire. La Russia si prepara ad una nuova stretta sul web che potrebbe dare luogo a nuove proteste contro il premier Putin. È vero che il web smetterebbe di divulgare notizie false, ma in qualche modo bisogna trovare il modo di arginare il problema delle bugie, che tante volte diventano verità e sono verità che possono mettere persone, aziende, partiti politici in condizioni scomode.
Bisogna però garantire sempre la libertà. Io su questo aggiungo la postilla, perché questo è
l'altra postilla è il senso
è un brutto
critico,
segnale,
quindi tu,
esatto,
sì, sei libero, potresti essere libero di dire quello che vuoi, ma dall'altra parte chi legge dovrebbe avere un senso critico tale da saper discernere.
Ma è giusto che sia un governo a mettere il bavaglio a tutto questo? Beh, poi in che modo lo farebbe? Ora, molto amici del signor Putin, perché è meglio non avere nemici in questo campo, molto amici,
soprattutto
però, insomma,
non avere un nemico
dubbi,
che si chiama Putin.
Esatto, però dei dubbi, insomma, rimangono. Anche qui staremo a vedere. Ci prendiamo qualche secondo di pausa e poi torneremo in diretta.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
Allora, caro professor Conte, se mi ascolti, penso di sì, perché
sì.
Radio Cusano Campus la conoscono e la ascoltano tutti, imparati queste piccole cose.
Cusano è un grande filosofo di tutto il rispetto, quindi ci inchiniamo dinanzi a Cusano.
Come lei, un grande onestà intellettuale, la riconosco a questa emittente radiofonica, grande onestà intellettuale.
Buonasera a tutti voi, grazie per questo bel programma di approfondimento che fate, dove fate anche tanti scoop, intanto vi seguo.
Complimenti per la vostra trasmissione, grazie davvero della telefonata.
Come dice Durigon, aspetti che
siete bravissimi, siete bravissimi.
Perfetto, grazie. Che ci serve per i campionamenti.
Dopo, adesso almeno
radio,
abbiamo
grazie.
Le prove. Tutto in famiglia, a cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito.
Sai che sono quasi commossa dopo aver letto come è finita la storia di quel bambino di Prato. Vabbè, l'articolo è stato scritto da Gianluca Veneziani, che posso dire, sto dicendo i fatti miei, mi piace molto.
Beh, hai fatto bene a dirlo, complimenti.
Sul Libero oggi, pagina 13, tra qualche giorno sarà la festa del papà. Sarebbe bello pensare al marito tradito e al padre mancato di questo bambino come ad un modello di paternità che non genera vita ma accoglie quell'altrui donando la propria. Il marito della presunta professoressa ha accettato di crescere il figlio avuto dalla propria moglie con un altro uomo e quindi si chiude così la questione.
Eh sì, assolutamente. Intanto noi adesso dobbiamo affrontare le questioni condominiali e rispondere ad un'ascoltatrice che si chiama Giorgia, che ci ha fatto arrivare una richiesta, e quindi subito la sigla della nostra rubrica sui condomini.
Mi si accusa di avere un comportamento poco consono alla civile convivenza democratica condominiale, che qui di seguito espongo. Articolo 1. Mi si accusa di appiccicare le chewing gum negli spioncini delle porte condominiali, di confondere le lettere nelle buche delle poste condominiali, di pulirmi le scarpe sui tappetini degli altri condomini, nonché, amati colleghi, di appropriarmi delle lampadine condominiali per uso privato, nonché, ben più grave, di scrivere e spedire lettere anonime al qui presente e amato amministratore.
Assemblea condominiale, citofonare Radio Cusano Campus.
O meglio, scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@radiocusanocampus.it, perché ovviamente il nostro ospite possa sempre rispondere alle vostre domande. Oggi è Giorgia, l'ascoltatrice che ha fatto arrivare un'email a questo indirizzo di posta elettronica. Naturalmente abbiamo girato il suo quesito al nostro ospite, sempre disponibile per questa rubrica, che è Antonio Pazzonzi, presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti della NACI. Ben trovato, dottor Pazzonzi, buongiorno.
Buongiorno e ben trovate.
La disturbiamo sempre in orario di ufficio, dottor Pazzonzi riesce a ritagliarsi 5 minuti per noi, ma devo dire per i nostri ascoltatori, dottor Pazzonzi, che effettivamente
per il bene comune,
esatto, il bene comune in ogni senso, brava Annalisa,
è un piacere, un piacere.
Grazie, siamo dottor Pazzonzi. Sì, adesso senti che cosa scrive Giorgia e vediamo che risposte possiamo dare alla nostra amica, che è proprietaria di un giardino all'interno di un condominio, quindi un piano terra evidentemente con uno spazio verde. Scrive: egregio presidente, con l'arrivo delle belle giornate vorrei organizzare feste in giardino, ma non sono chiare le regole generali. È possibile sostare fino a mezzanotte? Inoltre, in giardino ho la TV, quindi d'estate vorrei poter seguire i miei programmi preferiti. Il condominio potrebbe risentirne? Grazie. Qui c'è la libertà personale del condomino con la libertà ovviamente degli altri.
Molto scrupolosa, devo dire, la nostra ascoltatrice.
Diciamo che in genere nessuno si pone tante domande,
no,
e fa come
gli pare.
Invece lei è una persona molto civile.
Bene.
Sì. Allora, che cosa rispondiamo a Giorgia?
Beh, mi preoccupa il termine festa in giardino e fino a mezzanotte, perché insomma poi bisogna vedere l'ascoltatrice cosa intende per festa, perché ognuno ha la sua visione della festa.
Sì, certo.
Quindi dobbiamo restare all'interno di quelle che sono le regole della convivenza. Noi abbiamo due aspetti, la previsione del codice civile rispetto alle emissioni, ovvero ai rumori potenziali, in questo caso che l'utilizzo di un giardino per tenere una festa piuttosto che per guardare la televisione fino a mezzanotte o comunque in quegli orari che vengono definiti notturni, perché ricordiamo che in tutte le discipline dalle 7 alle 22 parliamo di giorno, dalle 22 alle 7 parliamo di notte, quindi quando superiamo le 22 già siamo nella notte, che è un periodo insomma dove normalmente si dovrebbero rispettare dei rumori di livello più basso rispetto a quelli giornalieri. Quindi il problema è legato soprattutto al potenziale turbamento o il superamento della normale tollerabilità di questi rumori. Perché? Perché l'articolo 844 del Codice Civile dice: io non posso impedire l'immissione di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni dal mio fondo, però queste non posso impedirle se non superano la normale tollerabilità.
Giusto.
quindi avendo considerazione dello stato dei luoghi. Quindi noi dobbiamo capire questo giardino, se magari ha una finestra del primo piano che affaccia proprio lì sopra, dove magari la signora vuole mettere la televisione, o magari dove intende riunirsi per fare queste feste. Quindi il limite è legato a quello. Il limite è legato a quello, ma non solo il Codice Civile ci dà delle indicazioni, c'è anche il famigerato testo unico di polizia urbana del Comune di Roma del 1946, che ci dà delle indicazioni appunto nel capo secondo su ordine e quiete pubblica per quelli che sono le grida, gli schiamazzi, l'abuso di mezzi acustici, le attività rumorose o moleste, e ci indica appunto quelli che sono i decibel tollerabili durante determinati periodi della giornata, che divide appunto in 7-22 giorno e in 22-7 notte. Questo schemino, insomma, che prevede un tetto minimo di 30 decibel di giorno e un tetto massimo di 65, mentre per la notte prevede 30 decibel minimi e 45 massimi. Quindi se la festa della nostra ascoltatrice si protrae oltre le 22, dovrà aver cura di non superare il tetto dei 45 decibel, perché se poi quella festa la fa tutti i sabati o tutti i venerdì, rischiamo che giustamente qualche condomino magari si disturbi e chieda un intervento dell'ARPA per rilevare appunto queste emissioni moleste e cercare di interrompere questa attività turbativa. Quindi che cosa andrebbe fatto? Innanzitutto capire se questa attività, soprattutto legata alle feste, perché io penso la televisione ormai uno la può vedere tranquillamente in giardino anche tutta la notte, perché se supera la normale tollerabilità posso mettere sicuramente delle cuffie o comunque delle dotazioni che mi consentono. Adesso addirittura ho visto in televisione fanno delle feste dove tutti i ragazzi hanno le cuffie e sentono la musica, e nella piazza non c'è assolutamente nessun rumore.
Addirittura?
Sì, ho visto delle rappresentazioni di questo tipo, quindi la tecnologia consente tutto. Diverso è fare feste tutti i venerdì, insomma, magari se la nostra ascoltatrice fa una vita mondana, magari riceve tanti amici, che è anche carino come cosa, deve tenere conto che magari sopra potrebbe esserci qualcuno che va a riposare presto e che potrebbe essere disturbato. Se sono delle attività o delle occasioni una tantum, magari si invita anche il vicino del primo piano o del secondo piano a bere qualcosa o a mangiare
per
qualcosa, lo si coinvolge alla festa e si evita praticamente
le gioie vanno condivise, esatto. Se no non sono vere.
Esatto. Quindi per ricapitolare, in assenza di previsioni regolamentari, perché ricordiamoci sempre, nel nostro condominio leggiamo la nostra carta costituzionale, che è il regolamento, ove questo esista, muoviamoci all'interno delle previsioni del Codice Civile dell'844, appunto, che dice posso creare delle immissioni nelle altre unità purché non superino la normale tollerabilità, e quelle che sono le regole poi di polizia urbana, perché poi soprattutto sono i vigili competenti a far sospendere queste attività, perché se si superano queste normali tollerabilità poi l'altro condomino del primo piano potrebbe chiamare i vigili urbani e chiedere appunto l'interruzione di questa festa.
E se il condominio non ne soffre, comunque è d'accordo con queste feste, e c'è solo un condomino che è disturbato dal chiasso, che ne so, soltanto quello che abita accanto, gli altri sopra non interessa.
Ma difatti la norma consente proprio a quel singolo di intervenire,
ecco.
Cioè l'azione non è demandata all'amministratore in questi casi, anche il testo unico di polizia urbana appunto individua il soggetto molestato, cioè e dice se questo tetto massimo si sente all'interno dell'unità residenziale, non dal vano scala, cioè non è che io che passo dal vano scala che affaccia sul giardino sento il rumore della musica o della televisione della nostra ascoltatrice e dico all'amministratore quando passo per le scale sento dei rumori troppo alti, no, perché il vano scala non è un ambiente tutelato dall'impianto normativo che vuole tutelare la residenza, la casa e il riposo. Quindi l'intervento e l'azione, tant'è quando ci viene segnalata una turbativa legata alle immissioni, noi chiediamo al nostro condomino di mandarci una richiesta scritta, e nella segnalazione o nella diffida o nella richiesta di intervento da parte dell'amministrazione pubblica indichiamo il soggetto che riceve la turbativa, perché poi la misurazione di questa molestia va fatta a casa sua, nella sua camera, nel suo soggiorno, nel suo luogo che che ritiene appunto disturbato da questa
è chiaro,
da questo
non
schiamazzo.
È uguale per tutti, insomma gli altri appartamenti magari non ne soffrono perché sono troppo distanti
O affaccio dall'altro lato, cioè quindi magari la nostra ascoltatrice è l'amica del condomino che affaccia dall'altra parte e l'unico disturbato è quello che affaccia sopra di lei, allora bisogna capire se questo disturbo è reale oppure no e se è reale cercare di eliminarlo perché insomma va rispettato sia chi vuol fare le feste sia chi vuol riposare.
È chiaro che se la festa viene fatta a ora di pranzo, se si fa un pranzo non è che alle 3 del pomeriggio ci si può mettere a far schiamazzi nonostante appunto questo testo unico preveda dalle 7 alle 22, poi ci sono delle regole anche di pacifica convivenza sì. Dottor Pazzonzi, insomma, non è che alle 3 del pomeriggio del sabato ci possiamo insomma ma magari un po' avvinazzati, un po' allegrotti.
O magari è il compleanno, esatto. Una volta l'anno uno va sopra e dice guardi scusi tra un po' di gente, un po' esatto. Di movimento, è il mio compleanno, magari rimedio anche degli auguri inaspettati.
In più, esatto. Beh sì, cioè, diciamo questo è giusto. Certo è una fortuna avere un giardino a piano terra in un condominio, godiamoci il giardino e cerchiamo di convivere con i nostri vicini. Esatto, chi non ce l'ha è sfortunato, devo dire la verità. Grazie al dottor Pazzonzi per aver risposto alla nostra amica Giorgia, appuntamento settimanale con il condominio, questo che noi dedichiamo ovviamente con assemblea condominiale, info@radiocusanocampus.it, continuate a scriverci, noi gireremo tutta la nostra posta al dottor Pazzonzi, grazie come sempre, buon lavoro.
Grazie a voi,
a presto.
Buon lavoro.
Buona
a
giornata.
Presto.
Beh, Annalisa, cioè veramente fortunata Giorgia, anche il fatto di poter ospitare d'estate, pensa, gli amici in casa, nel giardino, a Roma,
certo.
Insomma
fare un po' di caos, festeggiare un pochettino, adesso con la bella stagione, non solo, nei giardini ci si può mettere anche piante, fiori, verde.
Alle 22 però sordina.
Bisogna chiudere.
Sordina.
Chiudere e tutti a dormire.
Tutto in famiglia, a cura di Livia Ventimiglia, con Annalisa Colavito.
Non è possibile per noi andar via se non prima di avervi raccontato che cosa accade nella nostra città in questo fine settimana. Ci sono una molteplicità di eventi, un po' perché arriva la primavera, un po' perché la nostra città è ricca sempre tutto l'anno di attività e iniziative, e in questo weekend arriverà il prossimo sabato e domenica 16 e 17 marzo alla Casa Internazionale delle Donne il Goddess Conference Festival. Un festival che ha già 23 edizioni alle spalle e che per la prima volta arriva nella nostra città. Ad organizzare il festival è Maya Vassallo, che dovrebbe essere in diretta con noi, che è ricercatrice e organizzatrice di questa prima edizione. Maya, ci sente?
Buongiorno
e benvenuta. Il Goddess Conference è un festival che si basa sulla spiritualità della Dea. Spieghiamo agli ascoltatori che cos'è la spiritualità della Dea.
Sì, la Roma Goddess Conference è un festival internazionale basato sulla spiritualità della Dea che a sua volta si basa sui valori matricentrici, quelli che noi definiamo i valori matricentrici, che sono quelli di cura, rispetto e riconoscimento della sacralità e del valore di Madre Terra, di cooperazione tra le persone, partnership tra donne e uomini, cioè parità tra donne e uomini, sostegno di tutte le creature, di uguaglianza ed interazione pacifica tra persone e tra popoli. La Roma Goddess Conference è un festival organizzato già in moltissime parti del mondo ed è ispirato alla Glastonbury Goddess Conference, la quale conta già ben 23 edizioni alle sue spalle, e questa sarà la prima
edizione qui. In Italia, in Italia, quindi a Roma. Il modello che propone il festival è fondato sui valori matricentrici, quindi la cura, la pace, la parità di generi, cooperazione, forse tutti fattori che servono per quel cambiamento di cui tanto si parla. Con chi dibatterete e come è strutturato questo fine settimana?
Il tema di quest'anno è un tema molto importante e socialmente dibattuto in questo preciso momento storico su tutti i media. sto parlando del tema dei diritti delle donne e delle madri che vedono nuovamente minacciati i loro diritti in questo momento, come testimoniano i numerosi casi di violenza sulle donne e violenza ostetrica purtroppo. Come sarà strutturata la manifestazione, questo festival? Con un cartellone di spettacoli, concerti, dreaming circle, cerchi di meditazione e di condivisione, danze in cerchio, workshop e esposizioni di arte e artigianato a tema. A questo evento daranno il loro contributo personalità di rilievo internazionale provenienti da ogni parte del mondo, verranno dall'Australia, dall'America, dal Regno Unito e dall'Italia ovviamente, e si tratta di studiose ricercatrici, danzatrici, musicisti, artiste che hanno fatto la storia della ricerca spirituale, antropologica e archeomitologica proprio nell'ambito di queste tradizioni e culture indigene proto-europee di cui ti parlavo, quindi ispirate ai valori matricentrici che noi riproponiamo e riattualizziamo oggi in maniera efficace e pertinente per la nostra epoca ovviamente.
Lei gestisce l'associazione Il Tempio della Dea e quindi capiamo e chiudiamo anche il cerchio, capiamo anche il perché dell'organizzazione e di cosa si occupa la sua associazione, è un'associazione per donne?
No, in realtà sono benvenute e benvenuti donne e uomini, proprio perché vogliamo portare un cambiamento in questa direzione, il cambiamento lo facciamo insieme, in cerchio, e quindi il cerchio è una metafora molto molto efficace, ritornare da spostarci da questo modello piramidale, gerarchico e militarizzato di questa società, della nostra società attuale, a un modello circolare, inclusivo, basato sulla cooperazione. Il nostro, la nostra associazione culturale Tempio della Grande Dea è un centro di ricerche in ambito antropologico, archeomitologico, spirituale e di genere che ho fondato nel 2015 e nel tempo ha raccolto varie collaborazioni qui sul territorio romano con persone di rilievo internazionale, come dicevo prima, provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, perché siamo comunque in una posizione strategica qui su Roma.
Vedo Livia rabbrividire ai dettagli che lei sta dando sull'associazione, perché effettivamente non sono molto diffusi, però ci sono gruppi associativi e persone come Maya Vassallo che si occupano di diffondere principi.
In realtà
di
oggi
tipo,
per fortuna se ne parla sempre di più e infatti collaboriamo anche con le università, con le scuole, ci proponiamo di collaborare a breve proprio per portare nuovi modelli e far conoscere anche quella che viene definita preistoria, ma in realtà è la vera storia, la storia che conosciamo e che viene narrata oggi nelle scuole è una briciola in confronto a tutta la nostra storia culturale, quindi cerchiamo sicuramente di creare
far sapere agli altri
anche con le istituzioni
e quindi ampliare esatto. E diffondere messaggi di questo tipo. Ci vediamo alla Casa Internazionale delle Donne questo fine settimana per il Goddess Festival, grazie a Maya Vassallo. A risentirci.
Per i biglietti piccolo suggerimento, scrivete direttamente alla nostra email così vi verranno date le informazioni complete,
info@tempiodellagrandedea.com. Il Tempio della Grande Dea è un'associazione a cui potete far capo tutto l'anno. Grazie e buona giornata, a risentirci.
Grazie, buona giornata.
Il Tutto in Famiglia ritorna domani mattina alle 10:30, torneremo a parlare di eventi in città, vi aspetto, un bacio.
Saluto a tutti, ciao.